Anch'io vorrei darvi un caloroso benvenuto. Speriamo che anche coloro che sono qui per la prima volta si sentano bene, si sentano a casa e ricevano la benedizione di Dio. Abbiamo già cantato inni meravigliosi e letto insieme una preziosa parola dai Salmi. Possa essere così in queste riunioni che siamo partecipanti, veramente concentrati in questo per sperimentare Dio di nuovo, affinché alla fine possiamo dire: è stato bene essere qui, che la benedizione possa scorrere in misura abbondante. Nel canto abbiamo cantato: ho bisogno di te, amato Signore, ho bisogno della tua santa forza. Il fratello Rus pose la controdomanda: chi non ha bisogno di lui? Chi non ha bisogno di lui? Ogni uomo che vuole essere salvato ha bisogno di colui che può salvare, solo Lui, e questi noi tutti abbiamo bisogno di Lui. Chi vuole ricevere perdono deve avere colui per mezzo del quale abbiamo ricevuto perdono. Chi vuole avere guarigione ha bisogno di colui che ci ha portato la guarigione. In Lui abbiamo, nel vero senso della parola, tutto in tutti. E possa Egli diventare per noi in questi giorni veramente tutto in tutti. Nel canto che abbiamo cantato per primo viene detto: anche se nuvole si addensano intorno a me, mi sento solo. Sospiro di essere libero, libero una volta per tutte da pene e da preoccupazione, essere una volta libero, veramente libero. Il poeta dell'inno ha parlato proprio dal mio cuore. Vorrei però non vivere quel giorno soltanto in cielo, ma già qui sulla terra. E ciò sarà quando avremo imparato a gettare le nostre preoccupazioni su colui che si prende cura di noi. Secondo la parola della Scrittura, gettando su di lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Questo devo impararlo, e forse anche alcuni tra noi. Per alcuni è più facile. Poi nella seconda strofa dice: anche se tutti i giorni terreni io sto sotto la croce, e quando altri colgono rose, io non vedo che spine. Importante che alla fine saremo incoronati. Il nostro Signore fu infatti colui che portò la corona di spine, e noi dobbiamo portare la corona della vita. Ci sono a malapena parole per esprimere ciò che mi commuove, credo la maggior parte di noi anche, quando pensiamo all'immensa grazia che ci è stata concessa. Tanti anni di predicazione della parola, di crescita spirituale e di tutto ciò che ne fa parte. Per questo siamo grati a Dio. E dico, come tante volte ho detto, il meglio deve ancora venire. Non può essere altrimenti, il meglio deve ancora venire. Ho ascoltato una meravigliosa registrazione, una predicazione del fratello Branham, e desidero tradurla per tutti con tutto il cuore. Sempre ci sono ancora domande. Sono nato di nuovo, sono battezzato nello Spirito Santo, ho sperimentato Dio Tra il popolo ci sono varie domande. Chi ha una domanda non ha ancora chiarezza, chi non ha chiarezza è ancora incerto se l'esperienza è davvero stata, perché chi ha sperimentato Dio in qualche modo non chiederebbe se lo ha sperimentato e siamo semplicemente qui per darci una mano, per servire. Le predicazioni del fratello Branham sono le più adatte a questo per dirci la verità senza guanti di velluto. Egli era un uomo che non aveva paura e soprattutto parlava dell'esperienza vissuta. Non solo per se stesso, ma per molti anni ha potuto osservare la differenza tra le pretese e la realtà. E desideriamo che la nostra testimonianza sia in accordo con la parola e che anche noi siamo in accordo con la parola affinché possiamo seguire il Signore passo dopo passo. Brevemente quattro versi vogliamo sottolinearli dal Salmo 25. Certo, nessuno di quelli che sperano in te sarà deluso. È così, deve essere così, perché sta scritto nella parola di Dio. Se tu e io siamo stati delusi, allora in questo contesto non abbiamo posto la nostra fiducia in Dio. Se poniamo la nostra fiducia in Dio in ogni situazione, in ogni momento, non possiamo essere delusi. Egli non può deluderci. Qui è scritto nella seconda parte, certo, nessuno di quelli che sperano in te sarà deluso, saranno delusi quelli che agiscono perfidamente senza motivo. Può anche darsi che persone vengano a una riunione e forse dopo dicono sono rimasto un po' deluso. Nessuno sarà deluso in una riunione se ha posto la sua fiducia in Dio. Quando è stato letto il Salmo, ero già benedetto. Avrei già potuto andare a casa. Perché? Perché interiormente partecipiamo, mangiamo la parola, la riceviamo, siamo diventati parte della parola. Le due sorelle che oggi in ufficio hanno dato una breve testimonianza e ha detto quanto grande è diventata per lei la parola di Dio. Ho potuto solo dire la parola diventa carne, diventa realtà, diventa la nostra vita spirituale, personale. La parola si vive attraverso di noi. Poi sta scritto, fammi conoscere le tue vie, Signore, insegnami i tuoi sentieri, oh, che cosa desidererei di più di questo. Poi la Signora che è qui per la prima volta da Londra, che ho incontrato alla riunione di Londra, le ho detto poco fa, desidero fare la volontà di Dio. E lei guardò oltre il tavolo e disse, ma questo l'ho già fatto finora. Avete capito? Mi sono espresso in modo poco chiaro o non viene alcuna risposta dalla riunione? A volte è così, persone che già fanno la volontà di Dio desiderano farlo ancora sempre di più e altri non se ne curano e seguono le proprie vie. Eppure quella parola o quella frase mi ha colpito. Nello stesso tempo in cui desideriamo ardentemente fare la volontà di Dio, siamo già trovati nella volontà di Dio. Che cosa ha detto il nostro Signore allora, quando Maria parlò così? E quando Maria mentì? Oh, che cosa ho detto adesso? Ha davvero mentito Maria? Tu scuoti la testa da sinistra a destra, se fosse in India significherebbe sì, da noi significa no. Potete leggerlo nel Vangelo di Luca. Maria disse al nostro Signore quando egli a 12 anni era rimasto a Gerusalemme, Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo. Che cosa disse con questo? Attribuì il nostro Signore a Giuseppe. Che cosa fece il Signore? Corresse subito e disse: Perché mi cercavate? Non sapevate che io dovevo occuparmi di quello che è del Padre mio? Corresse subito. Questo è il nostro Signore, Egli corregge subito. Noi a volte abbiamo difficoltà a esprimerci e forse viene fuori in modo goffo, ma Egli corregge subito. Fammi conoscere le tue vie, Signore, insegnami i tuoi sentieri. Quando si tratta della via di Dio, della causa di Dio, allora possiamo testimoniare con franchezza, Egli ci ha dato luce. Non apparteniamo a quelli che vagano nelle tenebre, ma per grazia è sorto per noi una chiara luce. Questo possiamo testimoniarlo con franchezza. Con franchezza possiamo camminare nella verità sulla via della salvezza, come qui sta scritto. Il versetto successivo: Buono e retto è il Signore, perciò egli mostra ai peccatori la via. Egli fu colui che poté dire: Io sono la via, la verità e la vita. Ancora oggi indichiamo agli uomini la stessa via, c'è una sola via, Gesù è questa via. Chi vuole entrare in un altro modo non ci riuscirà. Poi qui sta scritto al versetto 12: Chi è l'uomo che teme il Signore? Egli gli mostrerà la via da percorrere. Dio voglia dare a me e a tutti noi il timore di Dio e mostrarci la via che dobbiamo scegliere. Poi il versetto 15, anch'esso così prezioso: I miei occhi sono sempre rivolti al Signore perché sarà Lui a trarre i miei piedi dalla rete. Lodato sia il suo nome. Egli è abbastanza forte. Mi stava a cuore proprio all'inizio di queste riunioni, vorrei dire lo slogan, il tema, la parola guida da porre. Signore, noi vogliamo vedere Gesù. Possa questo risuonare attraverso questi giorni e da noi essere vissuto. Noi vogliamo vedere Gesù. Vogliamo sperimentarlo. Vogliamo sentire la sua presenza. Vogliamo che egli ci parli, che operi in mezzo a noi. Per preparare questo, desidero leggere la parola da Ebrei capitolo 10. Ebrei capitolo 10 in realtà si dovrebbe leggere dal versetto 11, ma conoscete i contesti che il Signore si è offerto come sacrificio e poi al versetto 16 sta scritto, sì, non dal versetto 18, ma dal versetto 16 vogliamo leggere. Questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni, dice il Signore. Io porrò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti. E non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Ora dove c'è perdono di queste cose, non c'è più bisogno di offerta per il peccato. A questo possiamo tutti dire Amen. Dal versetto 19 sta scritto: Avendo dunque fratelli libertà di entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente, che egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne. Nel Salmo abbiamo letto, egli gli mostrerà la via. Qui ci viene mostrata la via. L'accesso è mediante il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. E crediamo con tutto il cuore che la via è stata aperta. La cortina del Tempio si è squarciata. Perdono, grazia, salvezza sono stati concessi a tutti coloro che credono di cuore. Chi non crede morirà nel suo peccato, ma chi crede è già stato tolto dal suo peccato, perché la nostra colpa e punizione sono state poste su di Lui affinché avessimo pace e mediante le sue lividure siamo stati guariti. Non saremo guariti, siamo stati guariti. Crediamolo oggi di cuore, allora possiamo rallegrarci. Solo così possiamo rallegrarci nel Signore se crediamo biblicamente e sappiamo che il passato è stato risolto e che Dio ci ha donato piena salvezza, pieno perdono e giustificazione in ogni cosa. Il fratello Amman guarda verso qui. Questa era una domanda domenica a Zurigo. Una cara sorella, anziana, disse: fratello Frank, qui ho una predica del fratello Branham. Lui dice che a una donna le si può pure perdonare, cosa via, se ha fatto questo o quel, ma non può mai essere giustificata. Conoscete tutti questa predicazione se l'avete letta attentamente e notiamo che come presso il Signore nelle predicazioni sono state rivolte parole a persone diverse, agli eletti, ai chiamati, agli increduli, molti sono stati interpellati. Una cosa dobbiamo ricordare una volta per tutte, chi è stato eletto da Dio prima della fondazione del mondo, a Lui non è stato imputato nulla fin dall'inizio, perché Gesù Cristo, come agnello di Dio, era già stato destinato prima della fondazione del mondo per buttarsi per noi nella breccia e pagare il prezzo e a riparare il danno. Dobbiamo sempre stare attento a chi si rivolge la parola e non lasciamoci togliere o rubare la gioia nel Signore. Qui sta scritto: avendo dunque fratelli libertà di entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù. Voi sapete, l'ho ascoltato in Africa, che in denominazioni importanti vengono tolti gli inni che parlano ancora del sangue. Si vuole avere un canto non offensivo, un canto in cui gli Hindu possono cantare senza disturbo, in cui i musulmani possono cantare senza disturbi, tutti devono poter partecipare senza essere disturbati. Quando Dio fa qualcosa, allora prima viene una scossa, poi c'è un cortocircuito, allora gli uomini vengono richiamati alla riflessione e viene loro mostrata la via della salvezza. Oggi, come quasi 2000 anni fa, non c'è un'altra via, non c'è un'altra salvezza, non c'è un altro Vangelo, solo il Vangelo di Gesù Cristo, il nostro Signore. Così certo come il nostro Redentore, come agnello di Dio, morì sulla croce del Golgota e sparse il suo sangue, così certo egli è entrato con il suo sangue nel santuario celeste. Allora qualcuno chiederà: quando è avvenuto? Dovete solo leggere lentamente il Vangelo di Giovanni, capitolo 20, lo vedrete. Di buon mattino il maestro disse: non trattenermi perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro che io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro. Più tardi disse: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, stendi la mano e mettila nel mio costato, e non essere incredulo ma credente. Sì, bene, non c'è bisogno di dire altro. Continuiamo a leggere. Avendo un grande sacerdote sopra la casa di Dio, avviciniamoci con cuore sincero, in piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi per purificarli da una cattiva coscienza, il corpo lavato con acqua pura. Manteniamo ferma la confessione della nostra speranza senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Amen. Egli è e rimane fedele in eterno. Egli ha dato la promessa, egli ha provveduto che fosse adempiuta. Qui è scritto il versetto 20. Per quella via nuova e vivente che Egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne. Chi ha ricevuto vita da Dio camminerà e rimarrà su questa nuova via vivente. Tutto il resto sono vie proprie, con opere proprie, con statuti propri, con dogmi propri, con azioni proprie che non possono sussistere davanti a Dio. Davanti a Dio può reggere solo ciò che viene da Lui, perché solo ciò che viene da Lui ci riconduce a Lui. Ciò che non viene da Lui ci allontana da Lui. Non abbiamo bisogno di sostituti, abbiamo bisogno di Dio e di ciò che Egli ci ha donato in Cristo. Ancora sta scritto: facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere. Non abbandonando la nostra comune adunanza, come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Io non appartengo a quelli che fanno un hobby di dare delle osservazioni proprie, tantomeno da qui davanti, ma uno dei fratelli mi ha detto, o ci ha detto a noi che eravamo insieme pochi minuti fa, sarebbe stato meglio se la gente fosse venuta tutta per ascoltare e non per parlare. Ci sono infatti ancora persone che hanno così tanto da dire agli altri, che non fanno nemmeno una pausa mentre parlano, invece di venire ad ascoltare la parola di Dio. Vi do un consiglio pratico: chi è venuto ad ascoltare la parola, si prenda nel frattempo ciò che ogni persona, ogni cittadino in ogni paese disporre personalmente del proprio tempo libero. Non ha senso mescolare la sapienza di alcuni pochi che sono pieni di sé con il contenuto divino. Prendiamo sul serio questo e vogliamo appartenere a quelli che sono venuti semplicemente con un desiderio: vedere Gesù, ascoltarlo, sperimentarlo. Chi è venuto per parlare o addirittura per raccogliere indirizzi, come purtroppo accade sempre di nuovo, lo dovremmo mandare in piazza, al mercato. Là ci sono molte persone con cui potrebbe parlare e prendere anche i loro indirizzi e poi occuparsene. Come tema o sottotema o ancora qualcosa nel cuore. Fare il paragone tra il concetto il tempo è vicino e il fatto che il tempo per una cosa è arrivato. Conoscete tutti la Sacra Scrittura, non c'è bisogno di leggere ogni passo biblico. Dio parla per mezzo del profeta Geremia. Anche la cicogna conosce nel cielo le sue stagioni, la tortora, la rondine e la gru osservano il tempo del loro ritorno, ma il mio popolo non conosce la legge del Signore. Ci sono molti passi di cui ne leggeremo alcuni. Cominciamo con Apocalisse capitolo 1 e vediamo come ci furono tempi in cui il tempo era vicino e i tempi in il tempo si era compiuto. Apocalisse 1, versetto 3. Beato chi legge, beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia e serbano le cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. L'espressione, il concetto il tempo è vicino, si trova ripetutamente, forse in forma leggermente diversa, il tempo è giunto vicino o il tempo è vicino. Ma improvvisamente non era solo vicino, improvvisamente era arrivato. Eventi di importanza della salvezza furono annunziati, il tempo si avvicinava sempre di più, ma improvvisamente era compiuto, improvvisamente non era solo vicino, il tempo era arrivato. Anni fa ho scritto l'opuscolo con il titolo Il tempo è vicino. Se lo scrivessi nell'anno 1988, un altro potrei usare il titolo Il tempo è arrivato se dovrei scrivere di nuovo. Non so se tutti voi avete vissuto o percepito questo sviluppo, questo progresso, e credo di poterlo dire. Siamo oggi più vicini a tutte le cose che devono ancora avvenire, e più di come mai prima. È vero, le cose sono già progredite nello sviluppo. Ciò che 20 anni fa era ancora lontano, 10 anni fa era vicino, potrebbe avvenire in qualsiasi momento. Dobbiamo e possiamo, e ci è concesso da ora in poi di contare davvero con tutto. Non siamo qui per stabilire il calendario secondo cui Dio dovrebbe agire, ma per osservare i segni dei tempi e il progresso e lo sviluppo delle cose. E credo che la maggior parte dei credenti lo faccia, che prestano attenzione a questo. Qui sta scritto perché il tempo è vicino. Lo scrisse riguardo alle lettere alle chiese e così via. All'improvviso il tempo era arrivato e c'era l'annuncio, poi il progresso, lo sviluppo, e il tempo venne sempre quando Dio lo volle. Ho un'altra parola da leggere dal Vangelo di Matteo capitolo 3. E lo facciamo oggi come introduzione in modo particolare per imprimere profondamente in noi questo pensiero tra la differenza il tempo è vicino e il tempo è arrivato. Se leggete nel Vangelo di Matteo e forse anche nell'opuscolo che ho scritto per il mio ultimo opuscolo, troviamo sempre di nuovo i passi biblici affinché si adempisse ciò che era scritto dal profeta. Erano promesse e annunci che hanno atteso centinaia di anni, improvvisamente il tempo era arrivato. il profeta Isaia ha profetizzato al capitolo 40, vi è una voce di uno che grida: preparate nel deserto la via del Signore, raddrizzate nei luoghi aridi una strada per il nostro Dio. Il tempo si avvicinava sempre di più, improvvisamente era arrivato. Improvvisamente si adempì ciò che Dio aveva detto nella sua parola. E da ora in poi contiamo con tutto. Lo ripeto, non so i dettagli o il loro ordine, ma una cosa so. Tutto ciò che la bocca del Signore ha detto si adempierà letteralmente e parola per parola. Non cadrà a terra neppure una parola di Dio. La scrittura non può essere annullata. Ciò che Dio ha detto è sì, amen. E a nessuno venga il pensiero che il diavolo sia ancora lì. Il diavolo non mi interessa affatto. Dio onnipotente, ciò che egli non permette al diavolo, il diavolo non può farlo. Dimentichiamo il diavolo con tutto ciò che fa e pensiamo a Dio e ciò che egli fa. Allora ci sarà aiuto per noi. Matteo capitolo 3 dal versetto 1. In quei giorni venne Giovanni il Battista predicando nel deserto della Giudea e diceva: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Si tratta del confronto tra vicino e poi realmente venuto, presente. A Pentecoste non era soltanto vicino, a Pentecoste era pienamente lì. Il regno di Dio, la Chiesa di Dio fu fondata, unita mediante lo Spirito Santo. Le cose si erano avvicinate, improvvisamente erano lì ed erano adempiute. Poi ancora sta scritto in Matteo 3:3. Egli, cioè Giovanni, infatti, è colui del quale parlò il profeta Isaia quando disse: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Conoscete tutti la storia di Giovanni, le sue predicazioni. Egli disse in realtà tutto ciò che spettava loro. E sapete, da lui vennero diversi gruppi. L'esercito, i militari venivano e lo interrogarono su cosa doveva fare i soldati. Avete letto questo? Lo avete letto? Ma ve lo leggo velocemente da Luca capitolo 3. Luca capitolo 3 versetto 2. Sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifà, la parola di Dio fu rivolta a Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Questo mi rallegra. La parola di Dio, l'incarico di Dio, l'ordine fu rivolto a lui. Tempo e ora li determinò Dio, e qui è detto così bene: sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifà, la parola di Dio fu rivolta a Giovanni. Egli dovette aspettare a lungo. Quanto a lungo dovete aspettare? Chi lo sa? Quando apparve? Quanti anni aveva quando apparve? In ogni caso dovete aspettare molto, molto a lungo. E aspettare è difficile, soprattutto quando si sa che Dio ha chiamato e incaricato, e poi si deve ancora aspettare fino a che avvenga l'ordine diretto. Adesso, in quel momento il tempo non era vicino, in quel momento era arrivato. E quando era arrivato, Dio agì. Quando il tempo era arrivato, il messaggio fu dato e il popolo uscì per ascoltarlo e farsi battezzare da lui. Egli parlò duramente e il popolo ascoltò comunque. Allora penso al nostro amato fratello Branham. Quanto fu duro a volte. E sorelle, voi avete sopportato tutto questo, avete abbandonato la resistenza interiore, vi siete sottomessi alla parola e perciò Dio vi ha potuto benedire. Il segreto nell'ascoltare la parola sta nel consentire interiormente a ciò che la parola dice e a ciò che viene annunciato per incarico di Dio. In quel tempo la folla disse: abbiamo per padre Abramo. Il Signore disse che Dio può suscitare ad Abramo dei figli anche da queste pietre. E ora ascoltate il versetto 10. La folla lo interrogava dicendo: che dobbiamo fare dunque? Egli rispose loro: chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. E adesso viene: vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli dissero: maestro, che dobbiamo fare? Ed egli rispose loro: non riscuotete nulla di più di quello che vi è ordinato. Lo interrogarono anche dei soldati, dicendo: e noi che dobbiamo fare? Ed egli rispose loro: non fate estorsioni, non opprimete nessuno, non con false denunce e accontentatevi della vostra paga. Qui vediamo che la gente domandava, volevano mettere in ordine le cose che non erano giuste davanti a Dio. Non erano i farisei quelli che avevano già ricevuto la loro risposta, perché non vennero a chiedere: che dobbiamo fare? Essi dicevano tra sé: abbiamo Abramo per padre, e tu chi sei? Ma il popolo venne e chiese ciò che è giusto davanti a Dio. I farisei non vennero a chiedere. Il popolo però veniva a Giovanni per chiedere ciò che era giusto davanti a Dio. Torniamo al nostro tema. Non abbandonerò questa terra se prima, come Sansone, devo afferrare le colonne o due colonne prima che vado via da questa terra, e poi questa casa deve cadere. Siamo destinati a dire quello che altri non dicono, prima perché non conoscono questo, ma poi torniamo al nostro tema, ancora Luca capitolo 3 versetto 2. Sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifà la parola di Dio fu rivolta a Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. E poi egli percorse tutto il paese. Il pensiero che mi muove è questo: il tempo è vicino, il tempo è arrivato. Tutte le cose che aspettiamo si sono avvicinate e improvvisamente saranno lì. La parola si adempirà fino all'ultima lettera. Non aspettiamo invano. Non siamo degli stupidi, non abbiamo seguito favole abilmente inventate, ma l'annunzio della parola infallibile di Dio che sia Amen in eterno. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. In Matteo 4, versetto 17, leggiamo. Matteo capitolo 4, versetto 17. Ho a volte difficoltà perché leggo nella Bibbia tedesca, in quella inglese, a trovare i passi. Da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Era vicino, improvvisamente era arrivato. Potete leggere in Atti capitolo 2, l'abbiamo menzionato e lo menzioneremo. Negli Atti capitolo 2, quando il giorno della Pentecoste giunse, Atti capitolo 2, versetto 1. Quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo, non solo vicino, ma era arrivato. Gli avvenimenti furono annunziati, si avvicinavano sempre di più. Improvvisamente erano lì, improvvisamente accaddero. Così è anche nei nostri giorni. Col ministero del fratello Branham, che era stato annunziato nel profeta Malachia, il tempo si era avvicinato e all'improvviso era lì. Adesso era il compito di distribuire il cibo spirituale, e sappiamo, viene in Marco 1, versetto 14. Marco versetto 1 e Marco 1 versetto 14. Qui è scritto: dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea predicando il Vangelo di Dio e dicendo: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete al Vangelo. Ravvedetevi e credete al Vangelo. Qui voglio fermarmi un momento. Non si può parlare solo di fede, ma della fede secondo la Scrittura, della fede come dice la Scrittura. Perché così sta scritto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 7, versetto 36 a 38. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, dice il nostro Signore, da dentro di lui scorgeranno fiumi d'acqua viva. Non solo chi crede, l'ho detto qui, la gente crede in Gesù, il mondo intero crede, i musulmani credono che egli è nato da una vergine, credono che sia il figlio di Maria, credono che sia uno dei cinque più grandi profeti, credono che ritornerà prima che Dio stabilisca il suo regno, ma questa fede non serve a nulla a loro. Perché no? Perché credono in lui solo come una persona storica nella sua esistenza e non sanno chi egli fosse e perché venne. Una tale fede è del tutto inutile. E non dimenticherò mai quando Abba Tolz testimoniai alla donna del Signore e disse: lei ha bisogno di Gesù Cristo. L'ho già raccontato ciò che lei mi disse. Sì, ho appena venduto il mio Gesù, disse, e io mi spaventai quasi a morte, diventai certamente pallido anche se non mi guardai allo specchio, ma dissi: come, cosa intenta dire ho venduto il mio Gesù? E lei disse: l'ho comprato in Cecoslovacchia, era 1,20 m, l'ho avuto a lungo in casa mia, poi l'ho venduto alla chiesa e ora sta lì e lì. Questo non è il mio Gesù, poteva essere il suo Gesù, ma non è il mio. Il mio non pende da nessuna croce fatta da mano d'uomo né di piombo né d'oro né di legno. Il mio Gesù è l'Emanuele, il Signore dei Signori, il Re dei Re, il Salvatore del mondo che ci ha redenti. Amen. Chi oggi dice sì, credo in Cristo, si può subito chiedere sì, in quale? Siamo arrivati a questo punto, bisogna oggi chiedere in quale. E ora, e anche questo vi ho detto, quando l'uomo del Vaticano è dappertutto nel mondo, se sono 10.000 o 100.000 o 10.000 più o meno, dovunque gli dico ogni volta, ci sono due cose che non lascio mai, gli dico chi è Gesù Cristo e gli dico chi è l'Anticristo. Ci sono due cose che non li lascio. Mi è stato così da Dio, sembra. E i fratelli che a volte sono con me nello stesso paese e ascoltano di nuovo la stessa cosa. E uno, già ridono di questo, uno mi chiese come mai che tu sempre non solo annunci Cristo ma parli anche dell'Anticristo. Quest'uomo del Vaticano sempre lo afferri e io gli disse: è necessario, sono i due opposti, in uno ha parlato Dio e la gente non sanno la differenza, e per questo devo dirglielo. O glielo vuoi dire tu? Lui disse: no, no, io no. Quindi l'abbiamo, io no, e uno deve dirlo. E perché io non ho nulla da perdere, posso dirlo. È necessario, è vero, deve essere detto. In quel tempo ve l'ho detto, quando ero a Bombay e aspergevano le persone, dicevano: Cristo è in ogni religione. Quando 750 milioni dell'India ascoltano Gesù è in ogni religione, e parleranno anche loro di Cristo, ma questo è un altro Cristo, non il Cristo di Dio, non il mio e il tuo Signore, il mio Redentore. E penso adesso al fratello Branham nella Svizzera e in Germania. Conoscete la storia, quando dovevo guardare come spostavano quel tavolo nella divinazione, nella stregoneria, e disse: ti mostrerò quello che viene fatto nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. E lui guardava il medio, disse: lo Spirito viene da Dio. E lui disse: questo non è il mio Signore, il mio Redentore. Chi non parla oggi di Cristo, chi non usa la formula nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. E avete ascoltato quell'uomo che disse come sono venuti nella sono ebreo, e nonostante ho dovuto dire nel nome del Padre, dello Figlio, del Figlio e dello Spirito Santo per entrare nella setta massonica, e la gente non sa più quello che fa. Il diavolo può condurre le persone con l'inganno. Non c'è più inganno che quello di avere il 99% di verità e l'1% è menzogna. Quello che noi crediamo è pura verità. Abbiamo bisogno di un assoluto, una proclamazione che non è mischiata e che viene presentata al popolo di Dio. Abbiamo un diritto da un cibo puro, non in un miscuglio dove c'è la morte. Quello che discepoli di profeti dicono qui e lì, e poi cucinano come una zuppa dove c'è la morte. La parola del nostro Dio dà vita, così come è venuta dal trono, così fresca deve essere proclamata. Ancora uno o due passi. 1 dagli Atti degli Apostoli, Atti degli Apostoli, capitolo 7, qui è scritto nel versetto 17. Mentre si avvicinava il tempo della promessa che Dio aveva fatta ad Abramo, il popolo crebbe e si moltiplicò in Egitto. Conoscete questa storia? Qui si tratta, più il tempo della promessa si avvicinava, il tempo dell'avvicinamento della promessa, così anche adesso dobbiamo distribuire il cibo, spargere il messaggio in tutto il mondo, ma poi alla fine deve venire il suggellamento dal primo all'ultimo. Dobbiamo da parte di Dio ricevere la conferma, la certezza. Lui ci darà il suggello. Veniamo suggellati, siamo suoi, abbiamo diritto alla trasformazione del nostro corpo, e questo deve avvenire quando il Signore ci dà per grazia la forza vivificante. A queste cose ancora ne parleremo. Più si avvicinava il tempo della promessa, cari, non penso che solo la mia impressione, io credo veramente che il tempo è molto molto vicino, per non dire in fede è già lì, nella fede si potrebbe già quasi dire il tempo non solo è vicino, è molto vicino, sì, sta per venire, entra, sì, si fa breccia, come in quel tempo, la legge e i profeti erano fino a Giovanni, da allora l'Evangelo è stato proclamato, il regno di Dio è stato proclamato. Adesso abbiamo una situazione simile. Le nazioni hanno avuto il loro tempo, centinaia di anni, ma c'è stato un tempo per il mandato divino e c'è stato un messaggio per il tempo della fine. E sappiamo per questo che il tempo, per il tempo delle ultime cose, si è veramente assai avvicinato. E vi leggo, sapete che fratello Branham, dell'ora del Carmelo, è in prima re, capitolo, primo re 18, questo meraviglioso versetto 36, allora in cui si offriva l'offerta, il profeta si avvicinò e disse al Signore Dio di Abramo, Dio di Isacco, di Israele, oggi sappia tu che tu sei Dio in Israele e che io sono tuo servo e che ho fatto tutto questo per ordine tuo quando il tempo era venuto. E ancora non ha usato nel frattempo per dire agli altri, invocate il vostro Dio, forse sta dormendo, forse è in viaggio, e così via. Gridate, forse vi ascolterà. Lui sapeva in chi credeva, quello che aveva ricevuto dal Signore, la parola del Signore è venuto a lui. Lui si riferisce a questo. Prima, allora Elia disse a tutto il popolo, avvicinatevi a me. Tutto il popolo si avvicinò a lui ed egli restaurò l'altare del Signore che era stato demolito. Poi Elia prese 12 pietre secondo il numero delle tribù dei figli di Giacobbe al quale il Signore aveva detto Israele sarà il tuo nome. Con queste pietre costruì un altare al nome del Signore. Potete leggere ancora più avanti, sapete di cosa si tratta. Qui era l'ora del Carmelo, un operato di Dio su questa terra, una decisione dal cielo che nessuno aveva più bisogno di chiedere quello che è giusto, dove il vero no. Dio testimoniava lui stesso, il fratello Branham cercava, desiderava quest'ora che veniva, ma io credo che questa ora della lotta verrà e che il Signore, e credo che Dio uscirà vittorioso come l'Onnipotente, l'Eccelso. Egli combatterà dalla parte del suo popolo, egli lotterà per noi. Oggi noi ci schieriamo per lui, allora egli si schiererà per noi. L'ora è vicina, al momento dell'offerta, quando era venuto il tempo. Io mi augurerei che il momento fosse oggi, che potessi dire l'ora che abbiamo aspettato è arrivata. In quel giorno non avrò più un volto lungo. In quel giorno gioie e giubilo riempiranno il cuore dei credenti, di coloro che hanno confidato in Dio e sono passati attraverso ogni cosa. Io so com'è, tutto il mondo si lascia celebrare e il popolo di Dio deve andare attraverso il disprezzo. Che cosa non viene detto di omicidio morale, ma viene l'ora di Dio. Allora saremo noi quelli che rideranno. Oggi siamo quelli che piangono, quelli che hanno dolore, ma poi saremo quelli che si rallegreranno per quello che Dio farà. Il nostro Signore disse: il mio tempo non è ancora venuto, il vostro tempo è sempre pronto. Teniamo presente le cose di Dio, hanno tutte il loro tempo, la loro ora. Prima sono state annunziate, poi si sono avvicinate sempre di più. Come Giovanni disse allora, il tempo è compiuto. E il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete al Vangelo. E cosa avvenne? Dio apparve a Mosè nel pruno ardente. Il tempo era venuto, non era più vicino, era arrivato. E quando il tempo era arrivato, Dio operò, si manifestò e condusse il suo popolo fuori. Ma pensateci. Ci sono state delle persone che avevano la promessa e solo al popolo che aveva la promessa si adempì questa promessa, non a tutti i paesi, popoli vicini, solo a un popolo, il popolo che Dio si aveva scelto attraverso Abramo, Isacco e Giacobbe come sua proprietà. Magari per informazione su questo, perché alcuni dicono sì, il popolo di Israele è eletto e gli altri non possono farci nulla. È così. Dio prese un popolo. In questo popolo prese singoli, o da questo popolo prese singoli come profeti, per parlare attraverso di loro, per mostrare il suo piano qui sulla terra, affinché oggi possiamo vedere quello che Dio vuole da noi. Dio non ha bisogno di tanti, ha bisogno di un popolo, un uomo, e poi va sempre più avanti. Ma la parola è per tutti. Posso prendere Salmo 2, Isaia 9, Matteo 9 fino a 20, e lì è scritto delle nazioni che doveva essere diventare salvezza per tutti. tutte le nazioni fino all'estremità della terra, chiedemi, io ti darò in eredità le nazioni, in possesso l'estremità della terra. E avverrà che invece di dir loro, voi non siete mio popolo, sarà detto loro, figli del Dio vivente. In Osea c'erano abbastanza passi che indicavano questo, che la grazia e la salvezza era anche per le nazioni. Adesso Dio ha usato un popolo, attraverso questo popolo ha avuto sempre coloro che parlavano nel suo nome per annunziare questo a tutti i popoli, e noi per grazia abbiamo ascoltato questo. Il mio fratello Giacomo l'ha espresso al Concilio di Gerusalemme, che questo bisogna leggerlo, e così vengo anche alla fine. Atti degli Apostoli, capitolo 15, dal versetto 12. Tutta l'assemblea tacque e stette. Non solo 13, ma anche 12. Tutta l'assemblea tacque e stette ad ascoltare Barnaba e Paolo, che raccontavano quali segni e prodigi Dio aveva fatto per mezzo loro fra i pagani. Quando ebbero finito di parlare, Giacomo prese la parola e disse: fratelli, ascoltatemi. Simone ha raccontato come Dio dapprima si sia scelto tra i pagani un popolo per il suo nome. Con ciò si accordano le parole dei profeti, come sta scritto: dopo queste cose ritornerò e rialzerò la tenda di Davide che è caduta, ne restaurerò le rovine e la rimetterò in piedi. Vedete come questi uomini di Dio, in modo meraviglioso, hanno preso dal Vecchio Testamento quello che era profezia, si era arrivato, poteva essere esposto dopo che gli apostoli avevano riferito quello che era succeduto in mezzo ai gentili, e Pietro e gli altri avevano difficoltà, non gli uomini di Dio avevano delle difficoltà, ma gli altri. Gli uomini di Dio e il popolo di Dio non hanno difficoltà con la parola di Dio, perché a loro viene rivelata attraverso lo Spirito Santo. Ma vedete il contenuto: lui ritornò a Dio. Dio ci dà questo collegamento diritto con la parola di Dio. Questa è la cosa più preziosa che Dio ci ha potuto dare, oltre la redenzione. Questo collegamento diretto con la sua parola. Dio ci ha dato la sua parola. Giacomo tornò alla parola e disse: cari fratelli, ascoltatemi. Dio si è scelto un popolo. Dopo queste cose ritornerò e rialzerò la tenda di Davide che è caduta, ne restaurerò le rovine e la rimetterò in piedi. Che grazia! Potremmo leggere tanti passi della Bibbia. La parola di Dio è vera dappertutto. Il Vecchio e il Nuovo Testamento sono uno, in armonia divina attraverso lo Spirito. Sì, ispirata dallo Spirito e dettata dallo Spirito. Il tempo era vicino. Quanto è vicino oggi? Sentinella, che punto è la notte? Sentinella, che punto è la notte? Così leggiamo nel profeta Isaia. La risposta è: la sentinella risponde, viene il mattino, viene anche la notte, se volete domandare, domandate pure, tornate un'altra volta, vogliamo saperne di più, vogliamo ritornare e dire al Signore: Signore, parlaci, Facci conoscere le cose in modo chiaro. E io ho l'impressione che dopo che Dio ci ha dato la sua parola e il suo consiglio e ce lo ha rivelato, che adesso vuole parlarci singolarmente e che possiamo diventare strumenti che possono operare, strumenti nella sua mano che lui può usare per benedizione. Il tempo è vicino, molto vicino, è presente, il tempo è venuto, il tempo in cui Dio comincia a operare, è il tempo che dobbiamo metterci a sua disposizione. Il tempo è venuto, non è solo vicino, il tempo è venuto. Quanto tempo Dio userà ancora è compito suo, lui lo sa, lui è da eternità a eternità. Ma voglio sapere da voi, 22 anni fa, quando il fratello Branham venne chiamato a casa, il tempo era vicino. Sempre nelle prediche abbiamo ascoltato, potrebbe essere l'ultimo giorno, l'ultima riunione. Quante volte abbiamo ascoltato la venuta del Signore vicina, quante volte l'abbiamo ascoltato già allora. Il Signore disse, in quel tempo è scritto in Apocalisse alcune volte, vedi, io vengo presto, o il tempo è vicino, ma adesso è venuto su di noi, il tempo che Dio opererà è venuto, il tempo che noi ci mettiamo a sua disposizione è venuto, il tempo che lui, la sua parola, la confermerà è venuto. Non possiamo osservare e giudicare più. Quando succedono qualcosa diciamo sì, non sono giusti nella dottrina. Anche se noi siamo giusti nella dottrina, allora Dio confermerà la sua parola, ma dobbiamo contare con questo, dobbiamo aspettarlo, e noi lo aspettiamo in queste riunioni. Non devono andare alla fine senza che gli uomini possano testimoniare di essere stati salvati, guariti, liberati. Vi dico il mistero. Se voi credete che il tempo è vicino, allora non è lì, allora è solo vicino. Quando uno è vicino e guarda il tabellone, c'è scritto Krefeld 40 chilometri, ancora allora è vicino, ma non è lì, vicino non è lì. Quando è lì, allora non c'è più il tabellone, allora uno è arrivato a Krefeld. Se volete fare un'esperienza con Dio, se io voglio fare un'esperienza con Dio, non basta di credere che il tempo è vicino, ma di credere, dobbiamo credere che Lui è presente, come Lui ha promesso, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono in mezzo a loro, presente. Vogliamo vedere Gesù. Lui dice, io sono lì quando voi siete riuniti nel mio nome, sono in mezzo a voi. Crediamo questo, e se crediamo questo con tutto il cuore, che Lui è nel nostro mezzo, allora possiamo credere che vengono guarigione, salvezza, liberazione, anche oggi alla gloria di Dio può avvenire. Amen. Questo deve essere ancora più forte detto. Io mi sono proposto di non predicare più con potenza, perché non ce la faccio più, ma desidero che la parola operi con potenza e la parola non torna a vuoto, ma compie ciò per cui Dio l'ha mandata. Ancora una volta, ci sono tempi in cui le cose sono vicine. Improvvisamente arriva il momento in cui accade. Crediamo che il tempo sia arrivato, il tempo della glorificazione di Gesù Cristo, del suo nome, della sua parola, della sua potenza in mezzo alla sua Chiesa è arrivato. Non solo vicino, è arrivato, perché secondo la sua promessa egli è presente. È sta scritto quando è stato detto: Padre, glorifica il tuo nome. Allora venne una voce dal cielo: l'ho glorificato e lo glorificherò di nuovo. Contiamo sul fatto che egli lo farà, allora avverrà. Se si pensa che si sia ancora un po' lontano, non accadrà nulla. Crediamo da ora in poi che il Signore è presente nelle riunioni dei santi. Accostiamoci con fede al santuario celeste, dove egli è entrato con il suo santo sangue per presentarlo sul propiziatorio, al trono di grazia, affinché abbiamo libero accesso. Il cielo è aperto, la via è libera, l'espiazione è stata, la riconciliazione, l'espiazione ci è stata data. Abbiamo piena salvezza, piena grazia, giustificazione e santificazione per mezzo del Golgota. Vogliamo accettarlo nella fede. Non solo credere che è vicino, credere che è qui per te e per me. Oggi puoi averlo. Accettalo e Dio ti benedirà. Amen. Vogliamo alzarci e pregare. Padre Celeste, di cuore ti ringrazio per la tua preziosa e santa parola. Ti ringrazio per molti esempi che troviamo. Tu hai annunziato cose, poi si sono avvicinate sempre di più. Hai dato promesse per bocca dei profeti, hai parlato. E improvvisamente hai adempiuto ciò che la tua bocca santa aveva detto, quando il tempo fu compiuto. Amato Signore, viviamo in un tempo molto particolare. Abbiamo bisogno di te, Signore. Abbiamo bisogno di te, Signore, come abbiamo cantato. Abbiamo bisogno di te sempre di più. Nella piena potenza della tua resurrezione, rivesti il tuo popolo di tutta la potenza di Dio, con la potenza dello Spirito, con la potenza della risurrezione, con la potenza dell'amore, della fede, del coraggio, della forza. Signore, ti chiediamo di cuore che tu ci renda consapevoli che il tempo non è solo vicino, ma che è arrivato. Signore, da ora in poi ci disponiamo interiormente al fatto che il tempo è giunto, che la tua ora è arrivata, in cui tu confermi la tua parola in mezzo al tuo popolo. E Signore, ti chiedo dal profondo della mia anima, non lasciarmi essere un ostacolo. Allora toglimi di mezzo, prima che io stia d'intralcio a te e al tuo popolo. Mostrami la via che devo percorrere, la decisione che devo prendere. Te lo chiedo per amore del tuo santo nome, per amore del tuo popolo, che ha il diritto di sperimentare la rivelazione, la manifestazione della tua potenza. Signore, siamo qui, siamo uomini e dipendiamo da te. Ma crediamo e confidiamo in te. Tu ci hai aperto gli occhi. Il tempo è arrivato per te di agire, per noi di essere a tua disposizione. Amato Signore, ancora una volta ti chiedo insieme a tutti i fratelli e le sorelle, Apri tu la tua via in mezzo al tuo popolo, fa con noi come hai promesso, adempi la tua parola, fa conoscere che tu sei il Signore e che tutti i nemici sono stati posti a sgabello dei tuoi piedi. Tu sei il vincitore del Golgotha. Hai vinto completamente la potenza di Satana, hai vinto l'inferno e tolto il pungiglione della morte e sei risorto il terzo giorno. Tu vivi e noi con te. Benedici il tuo popolo, dacci franchezza, dacci fiducia e fede in te e aiutici a contare sul fatto che tu ti manifesterai. Signore, insieme ci rallegreremo se l'inizio potesse già avvenire in questi giorni. Signore, affidiamo la tua opera a te. Tu la porterai gloriosamente a compimento. Noi siamo l'opera di Dio. Noi siamo la tua opera. Ti ringraziamo per questo. Togli ogni tristezza, guarisci ogni ferita. Mio Dio, rispondici come ti chiediamo e sii misericordioso con ognuno affinché nessuno resti indietro. Salva i perduti, guarisci i malati, libera i posseduti. Conferma la tua parola. A te, Dio vivente, sia lode e onore. Signore, crediamo che il tempo non è solo vicino. Signore, è arrivato, è semplicemente arrivato. Ti chiediamo ora, donaci grazia di essere in attesa davanti al tuo volto. Sì, fa risplendere il tuo volto su di noi e donaci la tua pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, il nome che ci hai rivelato, questo santo nome di Gesù. Fa che operi con potenza divina e si manifesti, affinché crediamo in te, come ha detto la Scrittura. Dio fedele, venga il tuo regno. Signore, allora dovevamo pregare che venisse a Pentecoste. È stato iniziato, cominciò. Amato Signore, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così anche in terra. Ancora una volta ti chiedo, fa che io sia trovato nella tua perfetta volontà. Non solo nella volontà permissiva, ma nella perfetta volontà di Dio. Benedici con noi tutto il tuo popolo adorante in ogni luogo del mondo. Abbatti mura e apri porte di bronzo, perché dove tu apri nessuno può chiudere. Signore, ti ringraziamo di cuore per il fatto che possiamo avere parte a ciò che tu stai facendo ora. Tu hai parlato con noi e perciò ci aspettiamo che tu adempia ciò che hai promesso. A te, Dio Onnipotente, siano lode e onore, gloria e adorazione in eterno. Amen. Amen.